Alphaville. Museo etnografico che rivendica il proprio nome e il proprio approccio decoloniale, quanto vuole sempre di più diventare, sulla scia di un percorso intrapreso già da una decina d'anni, il MEG, Museo etnografico di Ginevra. La strategia 2030, che è stata presentata a inizio febbraio dalla direttrice Karine Ayelet-Durand, segna infatti un ulteriore passo in avanti verso la definizione del museo come spazio di dialogo critico sulle sfide sociali e ambientali contemporanee. Sotto il motto Réenchanter la Terre, ovvero reincantare la Terra, il MEG ha interrogato le proprie pratiche e il proprio patrimonio, definendo quattro assi di azione per prendersi meglio cura del pianeta. Insomma, parliamo di sostenibilità su più piani, anche quello etico, un impegno, quello del MEG, che si è subito tradotto in un impegno concreto. Parliamo per esempio di miglioramento delle condizioni di lavoro, una riduzione dell'85% delle emissioni di CO2 entro il 2030, ma anche di un approccio più partecipativo e di una proprio nuova concezione dell'etnografia che abbraccia tutto il patrimonio vivente. Noi vogliamo capirne di più i dettagli di questa strategia sostenibile e decoloniale del MEG. Lo facciamo proprio ascoltando la voce della sua direttrice Karine Ayelet-Durand, che è stata intervistata telefonicamente dal nostro collega Omar Teoldi.
Avevamo cominciato un cammino nel 2014, quando il museo è stato riaperto, la nuova forma del museo, del MEG, il nuovo MEG, come lo chiamiamo noi, partendo dalla tradizione di quello che era già il Museo di Etnografia di Ginevra. E ogni strategia che facciamo da quel momento lì è come un percorso, e continuiamo il percorso, non nel senso che c'è una cosa che non va, una rottura, e cominciamo qualcosa di nuovo che non c'entra niente col passato perché c'è qualcosa che non va. Direi che è piuttosto il contrario, e continuiamo a approfondire delle cose che vogliamo continuare a fare, per dimostrare che il Museo di Etnografia di Ginevra, è un museo che risponde all'attualità sociale, ambientale. E cosa facciamo, cosa mettiamo in moto per andare ancora un po' più lontano in questo percorso? Quindi per noi la strategia è andare più in là. Ulteriore passo, la parola giusta, è questo, proprio quello, andiamo più in là e approfondiamo alcuni concetti che ci sembrano fondamentali per poter rispondere a tutti i challenge della nostra società.
E quindi questo ulteriore passo, questo andare più in là, l'avete chiamato Réenchanter la Terre, reincantare, dare un nuovo incanto alla Terra. Che cosa vuol dire per un museo di etnografia?
Vuol dire innanzitutto ricordare che noi come esseri umani viventi siamo interdipendenti con altri esseri viventi. E se non consideriamo questo, cominciamo a pensare che siamo speciali o che siamo separati di quello che costituisce la Terra, e che noi come esseri viventi su questa Terra siamo in interdipendenza costante con altri esseri viventi, e dobbiamo prendere cura della relazione tra noi e questi altri esseri viventi. E quindi facciamo parte della Terra, dobbiamo ricordare che facciamo parte della Terra. Non siamo speciali, non siamo diversi, abbiamo bisogno di altri esseri viventi, dobbiamo veramente curare la nostra relazione. Quindi la nostra azione di Terra è molto importante. In un museo di etnografia come il nostro, molti dei nostri, le persone che chiamiamo in francese, diciamo, le comunità di origini di molte collezioni, ci ricordano spesso che gli oggetti che abbiamo nel museo sono oggetti che sono stati creati a partire di risorse naturali. E a partire dal momento in cui gli umani si circondano di risorse naturali, facciamo anche noi parte di questa relazione più grande. E le nostre collezioni, i reperti etnografici del museo, ci ricordano sempre che siamo in relazione con gli alberi, con la natura, più ampiamente con gli animali, e che abbiamo anche un rispetto da avere rispetto a questi esseri viventi. E quindi la nostra relazione di terrestri è fondamentale. Per quello che mettiamo la Terra anche in centro della nostra discussione. Come si fa oggi, come umani, a prendersi cura della Terra nella famosa epoca dell'Antropocene? E come facciamo per giustamente andare al di là del fatto che gli umani hanno un impatto tale sulla Terra che comincia a minacciare la biodiversità e comincia a minacciare seriamente tante popolazioni che ne soffrono tantissimo, soprattutto del cambio climatico. E quindi come ricordarci che siamo tutti legati, intrecciati uno con gli altri su questa Terra, unica Terra, tra l'altro, che abbiamo.
E voi per questa unica terra che abbiamo proponete una visione di mieux-être, un meglio essere, una forma di benessere ma in evoluzione, miglioramento continuo, un meglio essere tra quelle che chiamate società umane e società non umane. Allora, società non umane può sembrare un po' un paradosso, cosa intendete? Ci spiega questa visione?
E la nozione anche di società è abbastanza importante perché lo prendiamo a livello etnografico, a livello di etnologia, però anche di antropologia sociale, che è un altro modo di parlare di etnografia. La nozione di sociale, dicevo all'inizio, di creare relazioni, di prendere la focale sull'idea che noi umani siamo in relazione costante tra di noi umani, però anche con altri esseri, come dicevo prima, esseri viventi. La nozione di società è usata veramente in un modo molto consapevole che sembra strano, è vero, di parlare di società non umana, però ci sembrava molto importante usare questa parola di società giustamente per ricordare che non solo gli umani fanno società. Per esempio, per un esperto di entomologia, di insetti, per esempio, tantissime ne parlano così, le società di formiche, le società di api. Fare gruppo collettivo, collettivamente, avere delle relazioni, dei modi di comunicazione, fa già parte della società. E quindi era interessante anche per noi a livello anche solo intellettuale di chiederci cosa succede quando a livello antropologico cominciamo a essere in relazione con altri tipi di società che non sono solo umani. E lì va comincia tutta una forma di discussione e di progetti che siano progetti di mostra, progetti di attività culturale su quella idea lì.
Dopo queste discussioni, i visitatori del MEG che cambiamenti, o per meglio dire che evoluzione, devono aspettarsi nell'attività del museo? Ci sarà un nuovo orientamento tematico per le mostre, ci saranno nuovi oggetti, ci sarà un nuovo rapporto con le collezioni del museo?
Il rapporto con le zone, infatti, sì, ha già cominciato a cambiare, nel senso che siamo sempre più attenti a come i nostri partners, come dicevo all'inizio, considerano gli oggetti. Uno deve sapere anche che non sempre, non tutti i popoli certo lo fanno, però alcuni popoli, soprattutto per esempio in Oceania, per esempio il popolo Maori o altre popolazioni anche in Amazzonia, per esempio, dicono da tanti anni ormai che alcuni oggetti, cose che noi consideriamo come cose, dentro delle nostre mostre, per molti di loro non sono cose, sono animate di quasi una personalità forte, sono delle persone. Quindi certo, questo è un concetto che magari è un po' difficile da capire all'inizio, però noi lavoriamo e prendiamo veramente sul serio questa idea, questo concetto, che alcuni oggetti sono persone, non sono solo cose. E quindi questo sì, certo, questo ha veramente un impatto importante nel fatto di trattare con questi oggetti. Vuol dire, per esempio, un esempio molto concreto, sappiamo che abbiamo dentro le nostre collezioni dei reperti che sono considerati come sacri o reperti che hanno bisogno per tante popolazioni di una relazione particolare. Sono tanti musei attraverso il mondo adesso, sia Nord America o Nuova Zelanda, per esempio, che hanno cominciato a cambiare il modo di concepire un oggetto come una persona che deve essere nutrita, per esempio. Quindi si trovano tanti esempi negli Stati Uniti che fanno questo. E quindi noi non siamo ancora a questo livello lì, però una cosa che abbiamo fatto di molto concreto, nel finale del 2024, abbiamo ripensato la nuova mostra permanente e abbiamo chiesto a tanti contatti diversi, popolazioni diverse, se eravamo in grado, se potevamo presentare oggetti sacri o no. E abbiamo chiesto, secondo voi, questi oggetti possono essere mostrati o devono essere considerati talmente sacri a non essere visti da tutti? E questo ci ha fatto cambiare il nostro modo di studiare le collezioni e ci ha fatto a volte prendere delle decisioni di non più mostrare oggetti che fino adesso erano mostrati. E abbiamo acquistato tanta più consapevolezza su questi oggetti. Quindi questo è un esempio molto concreto che può dire che cambiamo il nostro rapporto a questi oggetti. Poi un'altra cosa, un altro modo anche di fare è di cercare di approfondire la relazione con il pubblico. con alcune persone del pubblico per poter a volte anche creare delle attività di mediazione o anche progetti museografici di mostre in collaborazione con il pubblico. E lì l'idea è anche di cercare questa nozione di co-costruire, di collaborare anche nel progetto del museo. Quello che il museo può proporre si fa anche a volte con persone del pubblico per creare con noi.
Io torno a quanto ci diceva in precedenza sugli oggetti che, dopo aver consultato le comunità di origine, sono stati tolti dalle esposizioni. Questa non è in fondo una rinuncia al ruolo, alla missione del museo, che è quella appunto di mostrare il più possibile, di spiegare, di mediare tra l'oggetto e il pubblico.
Giustamente, questa è veramente una questione molto interessante perché una volta che quando lavoriamo veramente in collaborazione con i popoli di origine, ci rendiamo conto che il nostro modo di mostrare era un modo aperto sul fatto che tutto si può mostrare e possiamo parlare di tutto. E quando cominciamo a parlare con le persone di origine, ci rendiamo conto che ci sono dei saperi che si possono condividere e altri saperi che devono rimanere in un angolo un po' meno visto da tutti. E questo non vuol dire che non si possa sapere di più su questi oggetti. Si può molto bene parlare e presentare a un pubblico la forza di un oggetto che non viene visto. E questo l'abbiamo fatto nella nostra mostra permanente. Quando il pubblico viene a vedere la mostra, può ritrovarsi davanti a una vetrina senza l'oggetto, perché per ragioni giustamente culturali e sacri non si può vedere, però possiamo comunque parlarne e si può creare anche una discussione intorno a questo oggetto. Quindi la discussione rimane, la collaborazione rimane, la consapevolezza rimane, però l'oggetto non c'è più. Il fatto di ritirare queste collezioni non è tanto fare di modo che il pubblico ginevrino non possa più vedere le collezioni, però dà anche la possibilità di entrare in discussione con il nostro pubblico per cercare di spiegare come mai in alcune popolazioni è talmente importante non mostrare, che cosa vuol dire, che significa per queste culture. E lì possiamo veramente cominciare a parlare di diversità culturale, di conoscenza, di religione, magari anche di spiritualità, e si comincia anche un nuovo dialogo, un nuovo discorso. Quindi non è tanto il fatto di ritirare l'oggetto, però piuttosto di cercare di creare anche momenti di discussione e di incontri, perché la cosa importantissima con il nostro museo, come tanti altri musei, è creare possibilità di incontri, di dibattito e di dialogo. E questo lo facciamo certo tramite oggetti, però anche intorno a oggetti, come dicevo anche prima, anche oggetti che non sono più presentati, il dialogo rimane e l'incontro rimane. E questa è la cosa che mi sembra più importante da ricordare.
Beh, questo approccio decoloniale, partecipativo e sostenibile sarebbe davvero da prendere a modello per le istituzioni museali tutte. Abbiamo ascoltato la direttrice del MEG, il Museo Etnografico di Ginevra, Karine Ayelet-Duron, che ci ha raccontato l'ambiziosa e virtuosa strategia 2030 del MEG, intervistata da Omar Teoldi.